Roberto Baggio. Roberto
Devo
Baggio
dire che comunque ancora da pelle d'oca,
sì,
in certi momenti.
Incredibile, incredibile. Per me, non solo per me, credo il più grande calciatore italiano. Che tra l'altro, insomma, io ho detto, ha giocato anche nell'Inter, però forse non sono stati i suoi anni migliori, però pur avendo fatto delle cose incredibili anche con la maglia nerazzurra, però insomma, diciamo che Baggio è il calciatore italiano per eccellenza,
è amato
ha legato alla maglia della nazionale la sua grande carriera. E qualche giorno fa è uscito su Netflix questa fiction, diciamo, in realtà un film.
Un film
prodotto da Mediaset che si chiama Il Divin Codino, però con lo stesso titolo c'è un bel libro che trovate ancora, diciamo, nei negozi online.
Che coincidenza, eh?
Esatto, che si chiama proprio Divin Codino e l'ha scritto un bravissimo giornalista, oltre che un amico, Raffaele Nappi, che abbiamo con noi. Ciao Raffaele.
Buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Eccoci, allora, questa lunga introduzione per appunto introdurre te e soprattutto l'argomento che è tornato di moda e che è la grande carriera, la grande epopea di Roberto Baggio, un mito antidivo, no Raffaele? Cioè adesso anche un po' i giovani con questo nuovo film stanno iniziando un po' a
riscoprire,
diciamo,
il calcio di una volta.
Esatto, il calcio di una volta in tutti i sensi, perché poi Baggio è stato anche forse una degli ultimi calciatori vecchi dal punto di vista calcistico, che però ha cercato di, in parte si è anche affermato in un calcio totalmente nuovo, quello degli anni 90 in poi. E Raffaele, intanto, guarda, hai visto il film su Netflix? Che te ne è parso?
Sì, l'ho visto e sì, non mi ha fatto una buonissima impressione, nel senso che è molto personale, nel senso che rispecchia un po' questa figura dell'antidivo che è tipica di Robby. Però c'è una cosa che resta fondamentale quando parliamo di lui. Robby viene definito giocatore che ha spaccato gli spogliatoi di quasi tutte le squadre in cui è stato.
Sì.
In realtà, se vogliamo definirlo, se vogliamo raccontarlo, il personaggio Robby Baggio è perfettamente descrivibile con la maglia della nazionale. Se anche oggi andiamo all'estero e facciamo delle domande, il nome Robby Baggio fa sorridere tutti i nostri amici stranieri, ed è proprio con la maglia della nazionale che Robby si è affermato e con quella maglia ci porta indietro nel tempo, negli anni 90, ai mondiali, a quel famosissimo rigore nella finale col Brasile.
Sì.
E quindi Robby ha un po' unito l'Italia, ha cambiato parecchie squadre.
Anche se poi io lo ricordo, perché insomma ho qualche annetto in più e ricordo benissimo che purtroppo poi era anche un periodo in cui si faceva polemiche per nulla, perché avevamo comunque, erano degli anni in cui, lo dico soprattutto ai più giovani, in cui la nazionale italiana era veramente forte, insomma non era quella del 2010 o 2014, ed erano anni in cui solo per sfortuna non si è mai vinto mondiale europeo, perché comunque sia e quando c'era Roberto Baggio c'erano tanti altri campioni con lui, e soprattutto tu hai parlato di quel rigore che diciamo se ne è parlato tanto, se ne è parlato per anni, e diciamo da quello che emerge anche dalle biografie come la tua, diciamo, è un episodio che ha segnato anche la sua vita. Però in realtà quel rigore, diciamolo a chi è più giovane, era totalmente ininfluente, nel senso che lui lo ha sbagliato, va bene, se lo avesse segnato molto probabilmente, cioè i brasiliani avevano altri due match point per vincere quella tornata di rigore.
Assolutamente sì, Vincenzo, diciamo che quella è la prima finale della storia dei mondiali che finisce a calcio di rigore. Il Brasile era nettamente più forte di noi, ma noi eravamo in palla, c'era la guida Rico Sacchi, e anche il film ripropone una bella storia parallela tra il calcio di rigore tirato da Baggio nella finale e la sua storia da bambino.
I vetri rotti in officina, no Nappi?
Esatto, i vetri rotti e le urla del padre, ecco. E c'è un'inquadratura bellissima che tutti ricordiamo e che tutti quelli anche più grandi di me ricordano e hanno impresso nel cuore. La faccia e il volto di Baggio che rimane immobile sul dischetto una volta tirato alto il rigore. Baggio ne ha sbagliati pochissimi di rigori.
Tra l'altro, allora io non sono esperta come Vincenzo, però mi è parso di capire, tra l'altro, quasi mai tirando in alto sopra la porta, anche quelli che ha sbagliato, insomma.
Di solito Baggio la mette dove vuole, non solo calciando rigore, ma ci sono delle punizioni che lui tirava da maestro. E quel rigore è stato ininfluente, è passato alla storia perché ha consegnato il tetra, il quarto titolo mondiale al Brasile, e tutti noi ci ricordiamo di Baggio fermo sul dischetto, ma vogliamo ricordare anche che Baggio ha giocato quella finale con una gamba in meno, possiamo dire, perché lui si era infortunato nella partita precedente ed ha fatto di tutto accelerando il recupero pur di esserci. E la mattina, questo raccontano i grandi inviati del tempo che raccontavano nei loro reportage i mondiali, la mattina provava a fare degli scatti, provava a fare quello che nel gergo tecnico si chiama navetta, anche in albergo cercava di allenarsi, ma sentiva dolore. E alla fine ha voluto giocare, e c'è una frase che De Gregori ha raccontato benissimo. Assolutamente non è da questi particolari che si giudica un giocatore. In effetti Baggio alla prima occasione, 4 anni dopo, nel 98, segnerà il rigore decisivo che ci porterà al 2-2 contro il Cile nella partita d'esordio.
Bene, Raffaele, insomma, tu, l'abbiamo detto, hai scritto anche un libro, insomma, sei molto esperto in materia. Io ho visto il film e sicuramente fra le varie cose che colpiscono è la forza di volontà di questo giocatore, no? Lui subisce un infortunio bruttissimo poco prima di arrivare alla Fiorentina. Esatto, quindi diciamo... Esatto. Voglio dire, molto probabilmente, non dico a qualsiasi altro atleta, ma quasi a livello emotivo, a livello psicologico, insomma, avrebbe potuto avere delle conseguenze devastanti. Invece lui sicuramente ne è provato, sicuramente avrà avuto una grande lotta interiore, però ecco, lui insiste, lui ce la fa, lui va avanti, lui, insomma, lui dice a un certo punto: dove non arrivano le mie possibilità, le mie capacità, arriva
la mia fede.
Assolutamente sì.
Esatto. Baggio firma con la Fiorentina, è già un fuoriclasse ai tempi della Nerossi Vicenza, firma con la Fiorentina e in una delle partite prima del passaggio ai Viola ha un infortunio drammatico. Saranno 220 punti di sutura interni e i dottori gli diranno: guarda, non tutti possono ritornare a giocare a pallone. Lui addirittura passa i primi mesi maglia viola allenandosi e non riscuotendo gli stipendi.
E quindi questo è vero, io gliel'avrei chiesto, perché a un certo punto c'è un passaggio nel film dove gli chiedono: Baggio, ma non risultano incassati gli assegni, che succede? Cioè, la società ti sta pagando?
Esatto, lui aveva la testa ovviamente totalmente oltre, pensava solo a rimettersi in sesto per ritornare in campo. E gli infortuni poi torneranno anche nella sua carriera da calciatore. Ricordiamo quando Baggio rimane senza squadra, Carletto Mazzone lo chiama a Brescia e Baggio ha la volontà di imporsi per avere la sua ultima possibilità di giocare un campionato del mondo, e a 6 mesi dalla chiamata del trap lui si infortunia di nuovo al ginocchio, e anche in quel caso ci sarà un recupero lampo. Io ero ragazzino e ricordo la sua forza di volontà che diventa anche un esempio per delle generazioni. Baggio è stato un antipivo, è stato un artista del pallone, ma a me piace definirlo un sentimento, perché rappresenta un calcio romantico, autentico, genuino, che difficilmente oggi riusciamo a raccontare.
Raffaele, prima di arrivare proprio a quel 2002, no? Quella primavera del 2002 in cui si sono decise le convocazioni, di quella che, anche se diciamo non con i risultati sperati, però è stata probabilmente la nazionale a livello di rosa più forte di tutti i tempi, quella italiana.
Assolutamente. Sì.
Facciamo un passo indietro. Un argomento che nel film è trattato forse un po' male, è quello del che tu hai introdotto, il Baggio spacca spogliatoi, ma le dinamiche con gli allenatori erano caratteriali o tattiche, perché noi vivevamo, diciamo, in un periodo in cui c'era il passaggio di consegne tra il grande calcio dei singoli, dei Maradona, il grande calcio dell'uomo contro uomo, della fantasia, certo, al calcio totale, no? Questo si affronta un pochino con Sacchi, che fu il primo in Italia a dire dai e vai, no? Il passaggio, e ovviamente i giocatori come Baggio erano, appunto, io ho detto all'inizio, vecchi da questo punto di vista. Baggio trova sempre difficoltà ad affermarsi, perché a un certo punto gli allenatori non vogliono più i numeri 10, ma vogliono gente forte fisicamente, che capaci di dialogare tra loro, però non a loro non importa quello che salta l'uomo. E Baggio, poi chiudo questa parentesi dicendo che oggettivamente non era un grandissimo atleta, no? Cioè, dal punto di vista atletico aveva dei grandissimi piedi, ma dal punto di vista, diciamo, fisico, lasciava un po' più a desiderare rispetto ad alcuni suoi coetanei. Quindi diciamo, i fraintendimenti tra Baggio e gli allenatori erano caratteriali o tattici?
Vincenzo, una bellissima domanda. Io ricordo l'ultima pagella, durante l'ultima partita, quando si affrontano il Milan vincitore dello scudetto e il Brescia, e il giornalista della Gazzetta gli metterà 8 e lo descrive così: cammina ma divinamente. In effetti Baggio non è un atleta che fa della forza, della corsa i suoi aspetti principali, è il classico trequartista numero 10 artista, cioè quei calciatori che in un sistema di calcio basato sui singoli preferiscono ricevere la palla e poi andare in porta o mandare in porta i propri compagni. Baggio ci riusciva senza alcun tipo di problema, come ci riuscivano anche tutti i calciatori che hai citato, Diego in primis. E i rapporti con gli allenatori derivano anche dalla forte personalità di Baggio, che non accettava di scendere a compromessi. Ancelotti, ai tempi del Parma, disse: noi non ne abbiamo bisogno. E con Olivieri, con Renzo Olivieri, ai tempi del Bologna, quando si afferma la stagione di provincia, mi piace definirla, sì, così, con tutto il rispetto per la città di Bologna, no, e Brescia, di Baggio, lo metterà fuori squadra, ci saranno dei giornali che titoleranno Baggicidio, ci saranno delle fazioni, quelli che saranno ovviamente a favore di Baggio e quelli a favore di Olivieri, e poi alla fine parleranno sempre i numeri. Diciamo, la stagione col Bologna, Baggio che si presenta senza Codino, è una stagione molto strana. Ovviamente parliamo di Baggio che ha un forte legame col buddismo fin dalla giovinezza. Ecco, si presenta a Bologna con una testa rasata e vuole ricominciare, e alla fine, dicevamo i numeri, saranno 22 i suoi gol a fine stagione, segnerà 5 doppiette, 8 gol nelle ultime 5 giornate, e sarà la sua stagione dal punto di vista realizzativo migliore all'interno della carriera. Quindi scherzi, certo, con gli allenatori, sì, ma alla fine parleranno sempre
i fatti.
Che poi lui il suo contributo l'ha dato sempre, perché, insomma, ne parlavamo anche prima fuori onda con Valentina, il grande Baggio è sicuramente quello della Juventus, oggettivamente, che però lì viene messo del Pallone d'Oro nel 1993, ricordiamo, Pallone d'Oro senza vincere praticamente nulla, forse la Coppa UEFA, non ricordo bene adesso, però
sì, questo rientra in un discorso molto ampio. Baggio è passato alla storia, noi siamo ancora qui a parlare di Baggio.
Ha vinto 2 scudetti, Baggio.
Andiamo a vedere nella sua bacheca, ci sono un paio di scudetti con la Juve, col Milan, una Coppa UEFA e una Coppa Italia,
esatto,
è tutto qui.
Quindi nel 93 lui, senza vincere nulla o quasi, vince il Pallone d'Oro, e già nel 93 la famiglia Agnelli comincia a metterlo, diciamo, in discussione, perché in panchina scalpita un certo Alessandro Del Piero. Poi arriviamo, diciamo, al Milan, dove al Milan dà il suo contributo, però ci sono Savicevic e tutti gli altri, Capello un po' li mette in... Arriva all'Inter, dopo la stagione di cui hai parlato, arriva all'Inter fa delle cose straordinarie, contro il Real Madrid.
Quel gol al Real Madrid è straordinario.
È straordinario. Il gol di qualificazione in Champions League contro il Parma. Poi lì, nonostante quello, Lippi, diciamo, lo manda via fondamentalmente. Quindi c'è proprio questo
Baggio senza terra.
Sì, poverino. Esatto, c'è questo, cioè lui dà sempre il suo contributo poi alla fine.
Ma poi c'è questa questione quando il papà gli chiede, io non capisco perché sempre questo problema con gli allenatori, lui risponde perché io gli faccio ombra, anche quando litiga al mondiale, che appunto dicono un tocco e passi, un tocco e passi, e lui dice perché se io non faccio gol è il mondiale dell'allenatore, altrimenti
esatto.
È il mondiale di Baggio. Ma
quello che dice Valentina è importante, è vero quello che esce fuori dal film, cioè che a un certo punto Baggio c'ha questo limite caratteriale,
era, no?
Sì, però dico, c'ha questo limite caratteriale che
comunque
fondamentalmente
sembra
vuole
di cercare
stare,
sì, l'approvazione a tutti i costi, esatto. Di emergere a tutti i costi, di strafare perché cioè, per ricevere dei riconoscimenti, e questo si vede già fin da ragazzo con il padre, no? Dove dice ho firmato con la Fiorentina, guadagnerò tanto, ma dimmi bravo, e lui dice va bene, per me però sei come tutti gli altri fratelli.
Certo, io penso che questo rientri sempre nella sfera caratteriale e personale del calciatore, ma ripeto, le qualità, i risultati ottenuti, i gol, il numero di gol segnati da Baggio, nonostante abbia cambiato 8 squadre, rimane uno dei calciatori con il più alto numero di reti realizzate nella storia, penso nei primi 10, stanno dalla sua parte. Baggio viene definito da Agnelli dopo la prima partita ai mondiali di USA 94 un coniglio bagnato, e alcuni giornalisti ci scherzano su, sarà lui stesso a scherzarci su l'anno dopo, quando ricevendo delle telefonate alla segreteria di casa, con la sua voce lui risponde questa è la casa del coniglio bagnato. Ecco, io penso che Baggio abbia bisogno di riconoscimenti, abbia avuto bisogno di riconoscimenti nella sua carriera, ma chi è che,
certo,
che non voleva sentirsi, certo, importante all'interno di uno spogliatoio?
Certo.
Poi le dinamiche sono diverse, stiamo parlando di un altro calcio e anche di un altro racconto del calcio.
Raffaele,
non c'erano i social e questo cambia tantissimo.
In 30 secondi, è vero che Trapattoni non l'ha portato ai mondiali del 2002 perché c'erano già Totti e Del Piero?
Perché no? Io non faccio parte della combriccola dei complottisti, ma quindi su questo non voglio esprimermi, ma non voglio immaginare che cosa sarebbe potuto essere una squadra con Totti, Del Piero e Baggio.
Troppe prime donne.
Tutti in campo, Vieri, Totti, Del Piero e Baggio nel 2002, nemmeno Byron Moreno ci avrebbe
potuto accadere.
sì.
Però diciamo, Baggio dal mio punto di vista non ha bisogno di dimostrare altro. E alla fine della sua carriera lui farà attaccare uno striscione con scritto ho dato tutto, ho dato veramente tutto, e questo glielo dobbiamo riconoscere.
Grazie a Raffaele Nappi, giornalista e scrittore, in libreria, nelle librerie online trovate il suo libro Di Vincodino, e grazie di essere intervenuto con
grazie
noi, Raffaele.
Grazie, buona domenica.
Buona domenica.